www.radiojo.it e la storia continua. Nella vita quotidiana, peccati di gola. E basta un pizzico. La cucina europea apprende dunque da quella araba a impiegare lo zucchero. Il suo uso però viene sempre in qualche modo condizionato dalla vecchissima e radicata conoscenza che si tratti di un medicinale, non di un semplice alimento come tutti gli altri. Questo appare chiaro se osserviamo i trattati di dietetica, che ebbero una straordinaria fortuna nei secoli finali del Medioevo. In essi si discute di quali siano i migliori accostamenti fra i vari sapori e per ottenere un'amalgama fra gli alimenti che sia apprezzabile al palato e, in conseguenza di ciò, facilmente digeribile. In questo quadro, essendo il sapore dolce per sua natura, il più temperato di tutti e quindi il più facilmente assimilabile, si imponeva l'impiego dello zucchero per smorzare l'eccessiva acidità o sapidità di certi alimenti. Confortava questa impostazione farmaceutica nella gastronomia l'autorità di Galeno, il più grande medico dell'epoca romana, il quale aveva scritto che i nutrimenti meno dolci richiedono una preparazione più accurata per essere resi più dolci e simili a quelli che nutrono. Ecco perché in certe ricette medievali l'autore suggerisce di spolverizzare il tutto con una manciata di zucchero, rendendo ciò che si sta realizzando una abominevole cozzaglia di sapori contrastanti, almeno secondo i nostri gusti moderni. L'era del boom. Furono naturalmente gli europei che più di frequente avevano contatto con gli arabi ad apprezzare per primi i piatti del dolce, in particolare gli italiani, gli spagnoli e i provenzali. Non a caso in queste regioni che la professione del pasticcere assurge presto a una sua propria dignità, che soltanto più tardi le verrà riconosciuta altrove. Anche la cucina inglese subisce precocemente il fascino del dolce, mentre quella francese, stranamente, ne rimane lontana, preferendo in gran lunga il gusto dell'acido. Bisognerà attendere il 400 perché anche la gastronomia francese si allinea alle altre. A questa epoca assistiamo a un generalizzato incremento del consumo dello zucchero in tutta Europa, favorito anche dalla produzione massiccia che ne viene fatta in Sicilia e in Spagna. Ma il vero e proprio boom avviene in età moderna, quando cominciano a lavorare a pieno ritmo le piantagioni e le raffinerie del Nuovo Mondo. Nove chili di scultura. Presso le corti arabe, come ci attestano le fonti documentarie, il consumo di zucchero era enorme. Il gusto del dolce, allora come oggi, ben si sposava con le feste e le occasioni solenni. Così, ad esempio, sappiamo che al-Malik al-Mazuffar, principe di Erbil, era solito ogni anno, in occasione del genetriaco del profeta, imbandire un banchetto pubblico nel quale venivano serviti 10.000 polli arrosto, 5.000 agnelli e per finire 30.000 confetti di zucchero. Nel 1236 il sultano d'Egitto, per festeggiare la sconfitta del fratello, che era anche il suo acerrimo nemico, dette un banchetto pubblico al Cairo, per il quale vennero impiegate nella confezione di dolci e sciroppi ben 1.500 panni di zucchero, una quantità corrispondente a oltre 1.200 tonnellate. I pasticceri del Cairo erano famosi per le loro sculture di zucchero che raffiguravano cavalli e altri animali, i quali potevano raggiungere anche i 9 chilogrammi di peso. Una cotta da 4 soldi. Le cronache medievali ci parlano indifferentemente di zucchero senza specificazioni, ma i mercanti italiani che ne monopolizzarono il commercio erano ben consapevoli delle diverse qualità che se ne potevano ottenere. Nella Pratica di mercatura di Francesco Balducci Pegolotti, un manuale dei corrispondenti della Compagnia Fiorentina dei Bardi, che agli inizi del 300 operava a livello internazionale, si fa menzione innanzitutto del muccaro o mucchero, considerato il migliore. Si tratta della trascrizione del termine arabo mukarrar, che significa zucchero raffinato, dal momento che era l'unico per il quale si operava 3 volte di seguito il processo di bollitura. Veniva poi, in ordine decrescente di qualità, un gruppo di zuccheri per la cui confezione era prevista solamente una doppia bollitura di 2 cotte, secondo il colorito frasario del mercante fiorentino. Il caffettino, trasposizione del termine arabo kuffa, che sta per zucchero da cesta, con allusione a una particolare forma che assumeva a seguito del confezionamento. Poi il babilonio, prodotto in Siria, quindi il mushatto, dall'arabo muwassat, che secondo alcuni sarebbe da identificarsi con il moderno mascobado, e infine il damaschino, che, come dice il nome, era prodotto tipico della regione di Damasco. Il meno apprezzato era lo zucchero che si otteneva con una sola bollitura da una cotta, chiamato naibet, dall'arabo nabat, che significa zucchero candito. Queste erano le qualità destinate all'esportazione, ma i produttori arabi, per il consumo interno, ne confezionarono anche di peggiori, dolcificanti grezzi dal sapore ancora fortemente impregnato di melassa, che non venivano presi in considerazione dagli europei.